tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Social Distortion con Born to Kill fra le nostre 15 novità, 9 e 18 minuti su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, insieme nel The Rock Show di oggi. Come promesso, parliamo di referendum e lo facciamo con due professionisti che si occupano di questa materia e che cioè della materia della giustizia evidentemente, e che però ciascuno insomma sentiremo ciascuno raccontare le ragioni del sì e del no, quindi insomma evidentemente cerchiamo di capire facendoli confrontare, si arriverà ad una, alle 10 a una soluzione finale, uno dei due resterà in piedi, l'altro morrà, purtroppo è così. Attenzione, abbiamo con noi Carlo Pecoraro, cassazionista attivo tra Roma e Napoli, attività accademica, esperto di responsabilità penale medica, docente e membro di commissioni forensi, autore di numerose pubblicazioni, che sarà con noi, che questa mattina sarà con noi per ragionare sulle, per portarci le questioni relative al sì, e poi Giacomo Nappi, magistrato del Tar Lazio, già giudice presso il Tribunale Penale, che invece ci racconterà le ragioni del no. Ho detto tutto bene, tutto giusto? Ci siamo? Va bene, buongiorno intanto, buongiorno Carlo, buongiorno, buongiorno Giacomo.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, allora io volevo chiedere una piccola preghiera agli ascoltatori che stanno scrivendo in massa. Allora provate a fare questo esercizio con me, togliete tutte le vostre certezze, togliamo per un attimo le strumentalizzazioni, ma togliamo anche le appartenenze politiche, cioè via per un attimo, Salvini ha detto che è per il sì e quindi voto no, o viceversa, naturalmente. Proviamo a ragionare proprio da livello zero, cioè a ricominciare tutto da capo. Allora, una cosa, e la stessa domanda la faccio a tutte e due, che molti ci stanno dicendo rispetto a questa materia che è complessa e i cittadini sentono molto lontana, è proprio: che cosa cambia per noi dal punto di vista proprio, come dire, pratico? Cioè, perché dovremmo votare sì o no in relazione a quello che potrebbe essere un impatto reale sul nostro futuro? Chi vuole cominciare di voi? Tanto sento tutti e due, ovviamente. Quindi Carlo Pecoraro.
Prima gli avvocati,
di solito. Di solito l'avvocato parla per ultimo, però in questo caso, visto che io propendo per il sì, forse è bene che cominci io. Allora, la Costituzione e le riforme costituzionali è difficile che influiscano direttamente sulla vita dei cittadini, perché la Costituzione è una legge fondamentale di un livello alto sopra le nostre teste, che trova poi un'efficacia sulla vita di tutti soltanto quando viene attuata. Quindi è difficile dire cosa cambierà domani con la separazione delle carriere e con il sorteggio per i cittadini, ma sicuramente si crea una struttura, un architrave sulla quale tentare di innestare una giustizia più giusta ed equa, un giudice più equidistante dalle parti.
Bene, allora Giacomo.
Beh, allora, innanzitutto il cittadino sarà meno garantito. Per quale motivo? Perché sebbene l'articolo 104 faccia ancora riferimento all'autonomia e all'indipendenza, sicuramente il giudice, perdendo potere in relazione alla possibilità di eleggere i propri rappresentanti innanzi all'organo di autogoverno, si sentirà meno garantito rispetto al potere politico. La nostra Costituzione disegna un assetto ben preciso in cui nessun potere legislativo, esecutivo o giudiziario prevale sull'altro. E votando questa riforma, il potere giudiziario sarà meno forte, meno incisivo rispetto al potere esecutivo. Tant'è vero che le dichiarazioni di molti esponenti di questo governo sono a favore di un controllo del potere esecutivo sul potere giudiziario, e questo determinerà un danno per le garanzie dei cittadini, perché il giudice si sentirà meno protetto.
Ecco, questo... questa ingerenza, diciamo così, della politica a cui si sta facendo molto riferimento in sede di campagna elettorale, questa ingerenza della politica negli affari, tra virgolette, della magistratura, come si può concretizzare? Cioè, ci fate un esempio? Carlo dirà che immagino che non c'è, però insomma, è soltanto, come dire, un sospetto, Giacomo, è soltanto come dire, una possibilità, o c'è un rischio reale, concreto, che la giustizia, e in che modo, possa mettere le mani sulla magistratura?
Allora, due rischi concreti, molto più che concreti. Il primo, sorteggio dell'organo di autogoverno. Il secondo, composizione dell'alta corte disciplinare. Per quale motivo il sorteggio va a rafforzare il potere politico? Perché recidendo, tagliando il legame tra giudice elettore e giudice eletto, i magistrati che andranno al CSM perderanno la legittimazione da parte di tutti gli altri magistrati. Dall'altro lato, l'alta corte disciplinare, sebbene sarà composta da 15 membri, poi i singoli collegi giudicanti in relazione alla violazione disciplinare che viene contestata, nei singoli collegi il giudice sarà solamente, o meglio, la componente togata, cioè i giudici avranno solamente una rappresentanza, non è detto che saranno la maggioranza all'interno dell'organo decidente. Questo vuol dire che chi decide sulle violazioni disciplinari potrà essere in maggioranza di natura politica, cioè il componente di provenienza politica, quindi la politica che può decidere sulle sanzioni disciplinari da applicare ai magistrati. Perché sul punto è chiaro, l'ultimo comma dell'articolo 105, se non sbaglio, garantisce la rappresentanza dei giudici all'interno dell'organo giudicante dell'alta corte disciplinare, ma non la maggioranza come avviene ora.
Bene, se Carlo vuole ribattere, sì, su questo punto.
Allora, chiaramente da nessuna parte nella riforma è scritto che il governo e il Parlamento possano avere una maggiore influenza sul potere giudiziario, che poi ricordiamolo, non immagino, è un potere ma no. è un ordine, non a caso, mentre invece sono un potere l'esecutivo e il legislativo. Ma in ogni caso non ci si può nascondere che laddove un qualsiasi potere perda un po' della propria forza, gli altri possano in parte sopravanzare, ma non è una conseguenza necessaria ed in questo caso in nessun modo si sta togliendo potere all'ordine giudiziario, si sta soltanto separando l'ordine giudiziario per rendere indipendenti le due componenti, l'una dall'altra, quella del pubblico ministero, quindi dell'accusa, quella del giudice terzo che deve decidere, che deve essere anche indipendente dal pubblico ministero.
Su questo tema, scusa Carlo, moltissimi ascoltatori stanno scrivendo cose che hanno detto diversi commentatori, quindi riportando un po', era davvero così necessaria questa riforma, laddove poi questi cosiddetti passaggi, questi cosiddetti cambi sono pochissimi perché ci sono delle regole stringenti. Allora molti stanno pensando, stanno immaginando che in realtà questa sia una finta, diciamo tra virgolette, separazione delle carriere per poi appunto far passare altro. È così oppure no?
Allora, in molti utilizzano questo argomento della rara possibilità di un passaggio da una funzione a un'altra, sì. Ma non è quello assolutamente il tema, perché il problema non è che un giudice diventi PM o un PM diventi giudice, il problema è che sono colleghi dal primo momento quando fanno il concorso fino al momento del pensionamento. Passano insieme il concorso, fanno insieme il tirocinio, fanno insieme le formazioni annuali, ma soprattutto la cosa più grave è che votano insieme, appartengono alle stesse correnti, alle stesse liste fra virgolette elettorali, chiamiamole organizzazioni culturali, chiamiamole come ci pare, ma sono delle liste vere e proprie, in cui quindi PM e giudici insieme contribuiscono, votano e vengono votati, finiscono insieme nei consigli giudiziari, nei CSM, compongono l'Associazione Nazionale dei Magistrati insieme. Quindi chiaramente si crea uno spirito di corpo così importante che poi quando finiamo dentro un'aula di giustizia il giudice ed il PM sono colleghi che magari il giorno prima hanno partecipato alla stessa riunione sulle sorti del loro, fra virgolette, partito, della loro lista elettorale, della loro corrente. E non è soltanto un problema simbolico di persone che si frequentano giornalmente e poi vanno in tribunale insieme. Il problema diventa anche di un potenziale condizionamento pratico. Perché se apparteniamo alla stessa lista e magari il PM in quel processo è fra virgolette il mio superiore gerarchico di lista e può andare al CSM, io so che domani quel pubblico ministero potrà valutare la mia promozione, un procedimento disciplinare nei miei confronti. Quindi è chiaro che il giudice può essere condizionato dal sapere che una delle due parti deciderà della sua carriera.
È chiarissimo. Giacomo Napi, su questo punto...
Allora, su questo punto non mi trovo assolutamente d'accordo con Carlo, ma noi ne discutiamo ormai da parecchi anni. Allora, innanzitutto all'interno del CSM i pubblici ministeri sono solamente 5 rispetto ai 20 giudici, i 20 magistrati che compongono il CSM. Quindi un giudice che pensa di aggraziarsi il pubblico ministero perché così può contare al CSM di una maggioranza è una favola che deve essere sfatata. Il giudice è soggetto unicamente alla legge, articolo 101, secondo comma della Costituzione. Ancora io devo capire e trovare un esempio concreto in cui il giudice ha dato ragione al pubblico ministero per appartenenza correntizia. Sfatiamo anche il mito delle correnti. Giovanni Falcone ha fondato una corrente. Paolo Borsellino era un importante esponente di magistratura indipendente, che è la corrente di destra della magistratura, che oggi ha la maggioranza delle preferenze. Quindi la corrente di per sé è sintomo di un associazionismo assolutamente libero e costituzionalmente garantito. Questo non vuol dire che nel passato ci siano state delle degenerazioni, ma questo non vuol dire che allora bisogna fare tabula rasa di ogni legame, di ogni legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Vedete, e concludo, durante la stagione di Mani Pulite i cittadini si sono accorti finalmente, forse avevano solamente il sospetto, ma si sono accorti che i politici rubavano, e questo al di là di ogni tecnicismo. Questo non ha indotto a eliminare le elezioni politiche per eleggere i propri rappresentanti. Si deve fare pulizia, si è già fatta nel 2022 con il cambiamento della legge elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura, e lo stesso vicepresidente del CSM che presiede la quarta sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa di sanzioni disciplinari, in quota Lega, ha riferito più volte che la sezione disciplinare lavora seriamente. Quindi è un avvocato vicino alla Lega, penso che una dichiarazione più, come dire, imparziale di questa non si possa avere.
Giacomo, poi torno anche su Carlo. Prima abbiamo citato il caso Enzo Tortora, perché è tornato adesso a far parlare di sé per questa bellissima, che vi consiglio comunque a prescindere poi dal discorso referendum, da questa bellissima serie TV di Marco Bellocchio, Portobello su HBO Max, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Forza Italia cavalca questa cosa, era innocente, vota sì. Allora ti chiedo, cosa c'entra quello che è accaduto nel caso Tortora, gli errori evidentemente di alcuni magistrati importanti che hanno creato poi questo, uno dei più grandi casi di errore giudiziario nella nostra storia, con il referendum di cui si sta parlando, e poi se vuole intervenire anche Carlo.
Allora, i casi concreti secondo me non hanno nessuna attinenza, a partire dal caso Tortora. Il caso Tortora è un caso tristissimo della nostra storia giudiziaria. È un fatto che risale a 40 anni fa. Dopo il caso Tortora addirittura è stato cambiato totalmente il codice di procedura penale, è stato introdotto un sistema non totalmente accusatorio, ma parzialmente accusatorio. Questo vuol dire che molto è stato fatto. Enzo Tortora è stato arrestato attraverso l'istituto poi della carcerazione preventiva, che neanche un istituto impensabile al giorno d'oggi, dove la custodia cautelare in carcere è sottoposta a criteri restrittivi e rigorosi. Non c'entrano niente casi come il caso Garlasco, come la famiglia Del Bosco, come le pronunce sulla liberazione degli immigrati, come è stato portato avanti da molti schieramenti politici. Questa riforma non incide assolutamente sull'efficacia, non incide sulla celerità dei processi, non incide sul carico di lavoro di ciascun giudice, e anzi peggiora questa situazione, che è già quasi al collasso, per il semplice motivo che si triplicheranno le spese che questi nuovi organi dovranno sostenere, e già nel 2025 il governo ha stanziato in meno circa 40 milioni di euro destinati alla giustizia. Nel futuro dovrà, per sostenere queste spese, destinare ancora meno soldi alla giustizia.
Carlo Pecoraro, se vuoi rispondere su questo punto,
sì,
poi andiamo alla pubblicità.
È chiaro che il caso Tortora non incide, o meglio, la separazione carriere non incide direttamente su casi come quello di Tortora, ma in realtà in qualche modo sì, perché secondo me il sistema giustizia nel suo complesso funziona. Che si arrivi dopo 3 gradi di giudizio a condannare un innocente è effettivamente molto difficile. Il problema è quello che avviene nelle prime battute di un procedimento, in cui effettivamente c'è, come dire, una sorta di appiattimento molto spesso dei giudici, dei primi giudici che devono prendere in mano un procedimento rispetto alle impostazioni del pubblico ministero. Quindi capita che abbiamo un altissimo tasso di accoglimento delle richieste dei pubblici ministeri da parte dei primi giudici, della prima linea dei giudici, quindi i giudici delle indagini preliminari, che in tantissimi casi accolgono le richieste di misure cautelari, di carcere, che accolgono tutte le richieste invasive di prove, intercettazioni telefoniche, sequestri, perquisizioni, in moltissimi casi. Poi il sistema giustizia funziona, ha i suoi contrappesi e i tassi di assoluzione sono molto elevati, si pare intorno al 50%, ma a fronte di richieste preliminari, appunto, di misure cautelari, di prove invasive, intorno, credo, 99% sono percentuali bulgare. Quindi questo cosa significa? Che alla fine l'innocente probabilmente verrà assolto, ma magari nel frattempo è stato in carcere alcuni anni o ha subito la gogna di un processo per diversi anni, ha perso il lavoro, quindi è anche Tortora alla fine è stato assolto. Ma il problema è che se non si recide questo legame quantomeno fiduciario, non voglio parlare necessariamente di interesse, ma fiduciario, di affidamento del giudice nei confronti del proprio collega pubblico ministero, noi non abbiamo,
cioè,
la possibilità.
Scusa Carlo, per sì, farla proprio per farla molto stretta e far
sì,
capire,
sì, certo,
le persone,
certamente.
Cioè qui stiamo dicendo che Enzo Tortora in primo grado è stato condannato o stato addirittura ancora prima rinviato a giudizio perché c'era un'amicizia, diciamo così, una frequentazione tra pubblico ministero e giudice che ha portato a come dire, fidati di me e fai così perché è la strada giusta, non lo so,
no,
si può dire questo.
Detto così semplifica troppo,
perché sennò
e nel caso
far capire.
Nel caso concreto non possiamo sapere se possa mai essere andato così, però è un qualcosa che può capitare. Che percentuale può capitare che un giudice si fidi più del pubblico ministero che dell'imputato e del suo difensore? 10%, 5%, 3% è comunque sui grandi numeri una percentuale che crea tantissimi casi di ingiustizia, ed infatti lo Stato italiano, visto che ci preoccupiamo delle spese, paga ogni anno decine di milioni di euro per risarcire persone che sono state ingiustamente in carcere.
E questa riforma invece garantirebbe tutto questo?
No, non garantisce nulla.
Ah,
però ci dà la possibilità.
Scusa,
che questi casi
facciamo rispondere Giacomo su questa cosa, poi devo andare alla pubblicità.
Questa riforma non garantisce assolutamente questo. Mi spiego. Quando una persona viene arrestata, sottoposta a custodia cautelare, è una persona rispetto alla quale sono stati valutati indizi di colpevolezza, che è un grado probatorio assolutamente inferiore rispetto alla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Può succedere che un soggetto venga arrestato in base alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che poi si smontano durante il processo. Il processo serve anche a questo, anche a verificare la innocenza, dimostrare la colpevolezza dell'imputato, che comunque è innocente fino a prova contraria. Ma non vuol dire che se un soggetto viene arrestato e poi viene assolto, quello costituisce un errore giudiziario. Questo è un mito che deve essere assolutamente sfatato, perché sono delle standard probatori assolutamente diversi.
È chiarissimo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco in diretta anche con delle scelte musicali dei nostri ospiti che hanno scelto la musica e dopo ce la faranno, tra poco ce la faranno ascoltare.
Radio Rock Podcast.
David Bowie con Rebel, scelta dal nostro ospite Giacomo Nappi, magistrato del TAR Lazio, già giudice presso il Tribunale Penale, che qui ci parla delle ragioni del no, insieme anche a Carlo Pecoraro, la cui richiesta musicale accontenteremo fra poco, cassazionista, avvocato cassazionista, attivo da Roma e Napoli, docente e autore di numerose pubblicazioni, che ci parla invece delle ragioni del sì. Allora, ci sono un po' di domande, sulla domanda che stanno facendo tantissimi, però riascoltatevi poi il podcast, ragazzi, che abbiamo già risposto. Tantissimi hanno chiesto se vincesse il sì, il governo acquisterebbe più potere e maggiore libertà di manovra. Chiaramente, insomma, i nostri ospiti sono espressi e sono espressi in maniera molto chiara. Carlo ha detto sostanzialmente no, e Giacomo ha detto c'è questo forte rischio a livello proprio di pesi e contrappesi dei vari poteri, che insomma qui si parla parla di un CSM fortemente depotenziato. All'interno della, del referendum di cui ci stiamo occupando si parla chiaramente, abbiamo già accennato, dell'alta corte disciplinare che sostituirà, no, la sezione disciplinare del CSM e che i cui membri saranno decisi, selezionati per sorteggio. Ora qualcuno dice: non sono state scritte le modalità di sorteggio. Questo è un tema molto forte per le ragioni del no, evidentemente, che verrà scelto successivamente con legge ordinaria a favore del governo. Chiaramente questa chiaramente è la valutazione del nostro ascoltatore, ma molti stanno dicendo: perché noi andiamo a votare un referendum con una legge che non è ancora completa, nel senso che noi siamo chiamati a votare su una cosa che non è stata ancora indicata in modo, come dire, preciso? Vogliamo rispondere su questo punto, che è un aspetto, partendo magari da Giacomo, sì. Questo aspetto è molto,
allora,
è nodale.
Innanzitutto la Costituzione è un elenco di norme programmatiche, sicuramente la Costituzione non può prevedere nel dettaglio ogni aspetto della riforma, il che sarà delegato poi al legislatore ordinario, e il rischio è proprio questo, cioè la riforma lascia un grande spazio al legislatore ordinario. Questo vuol dire che lascia grande spazio alla politica. Come ti dicevo anche prima, se è vero che la corte, che l'alta corte disciplinare è composta da 15 membri, poi nel dettaglio ogni singolo collegio giudicante che dovrà giudicare disciplinarmente il magistrato, l'alta corte si comporrà in singoli collegi. In questi collegi i magistrati saranno solamente rappresentati, non è detto che possano avere la maggioranza. Questo per quale motivo? Perché la Costituzione non pone un presidio a favore della maggioranza dei giudici o dei magistrati all'interno di questa, di questo organo decidente. Quindi autonomia e indipendenza che si proclama sempre, poi perde la sua effettività di fatto, in concreto.
Sì, è vero, manca chiaramente la legge di dettaglio che specifica come verrà applicata la riforma, sì. Ma questo è inevitabile, perché questa legge costituzionale di riforma non è ancora entrata in vigore fino a che non ci sarà il referendum, quindi inevitabilmente la legge attuativa non può essere emanata, promulgata, fino a che la legge costituzionale non verrà confermata dal referendum. Io non ho i timori di Giacomo, assolutamente, perché la Costituzione è sì norma programmatica, ma è anche parametro di legittimità e di validità della legge ordinaria, quella emanata dal Parlamento. Quindi se la legge del Parlamento non rispetterà quelli che sono i presidi di indipendenza, autonomia della magistratura, non rispetterà le proporzioni all'interno del CSM e dell'Alta Corte che sono previste dalla Costituzione, sì, quella legge inevitabilmente sarà incostituzionale.
Vedo Giacomo che scalpita, forse vuole aggiungere no, qualcosa, prego.
No, perché il veleno sta sempre nella coda e dobbiamo leggere l'articolo 105 fino in fondo, sì. E cioè i magistrati saranno rappresentati all'interno dell'Alta Corte in sede di composizione del collegio. Questo vuol dire che non c'è una proporzione che la Costituzione assicura e rispetto alla quale il legislatore ordinario deve adeguarsi. Questo vuol dire che i membri politici possono prevalere anche per Costituzione, perché la Costituzione non lo vieta, nella composizione dei singoli collegi giudicanti, cosa che oggi non può avvenire, sia per la formulazione degli articoli che riguardano la magistratura e sia le pronunce della Corte Costituzionale che in più occasioni hanno affermato che la proporzione un terzo laici, due terzi togati deve essere garantita anche all'interno della sezione disciplinare. Questo principio con la riforma viene assolutamente meno, o meglio, la Costituzione non lo garantisce.
Scusate, chiariamo, perché sì, altrimenti magari poi gli ascoltatori,
prego,
non comprendono. No, la Costituzione prevede che i togati all'interno dell'Alta Corte debbano essere i tre quinti, mentre invece un quinto sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento, un ulteriore quinto al Presidente della Repubblica. Quindi c'è la proporzione tre quinti, due quinti inserita in Costituzione per l'Alta Corte nel suo complesso. Il problema è quando nei lavori quotidiani, disciplinari o di altre o per altri ambiti si dividono in collegi per lavorare separatamente. Lì non c'è scritta la proporzione, ma io do per scontato, anche in virtù di quelle sentenze della Corte Costituzionale che tu hai citato, che quella proporzionalità verrà necessariamente rispettata. D'altra parte neanche adesso in Costituzione c'è scritto.
È una supposizione.
Ma è una supposizione anche che non verrà rispettata.
No, ma che può essere defalcata dalla Costituzione stessa, perché la Costituzione adesso garantisce la rappresentanza, ma non la maggioranza. Quindi un'eventuale legge ordinaria che stabilisce una prevalenza della componente politica all'interno del collegio sarebbe una legge costituzionale, pienamente conforme a Costituzione.
E Carlo, queste ambiguità non ti preoccupano? Cioè, da uomo di giustizia non ti viene un po' il dubbio che tutte queste zone vuote in qualche
chiediamolo
modo...
ad entrambi, esatto, perché manca qualche ascoltatore scrive perché questa riforma è stata scritta in maniera così ambigua. Questa è la percezione che hanno in tanti, non tutti chiaramente, ma in tanti. Prego.
Allora, non, mi ha chiesto se mi preoccupa. Non mi preoccupa perché metto sulla bilancia dei rischi del tutto teorici che secondo me non sono affatto connaturati alla riforma, di fronte a delle degenerazioni concrete effettivamente esistenti che riscontriamo tutti i giorni, che abbiamo riscontrato negli anni. Io invito chiunque a studiarsi quello che è accaduto nel caso Palamara, che non riguarda il solo Palamara ma riguarda tutto il sistema giustizia di cui lui era un componente, e leggendo le sue chat, perché è stato sottoposto a intercettazione, abbiamo scoperto tutto quello che accadeva, come venivano decisi i posti negli uffici, gli incarichi negli uffici direttivi di tribunali, di procure, spartiti fra le correnti. Quindi noi lo sappiamo, sono delle degenerazioni che noi già conosciamo essere esistenti, e non parliamo di 50 anni fa ma parliamo di 5 anni fa. Quindi rispetto a quello che già sappiamo io non mi preoccupo di quello che potrebbe forse essere secondo qualcuno, ma che non sta scritto da nessuna parte.
Bene, Giacomo?
Quando la Costituzione prevede dei dubbi interpretativi o dei vuoti, lì si cela il rischio, perché in questo modo si permette alla politica, si permette al titolare del potere legislativo, ma anche a quello esecutivo, no? Perché ormai potere legislativo e potere esecutivo si fondono, di incidere su uno dei tre pilastri del nostro Stato, su uno dei tre poteri. Nessun potere può e deve prevalere sull'altro. Se un potere legislativo, un potere esecutivo soprattutto, prevale sul potere giurisdizionale, vengono meno le garanzie dei cittadini, e questa riforma crea un grave pericolo, una grave vulnerazione dell'equilibrio dei poteri.
Allora, qualcuno chiede se è vero che la stessa proposta era stata fatta dalla sinistra, e come mai uno come Di Pietro sarebbe per il sì. Grazie, lo scrive Ivan. Io credo che sul tema della stessa legge fatta dalla sinistra, probabilmente si parla anche del fatto che la proposta della divisione delle carriere è una proposta, insomma, che ha diversi anni, decenni, forse anche sulle spalle, ma poi è anche il modo, no, in cui le cose vengono affrontate. Comunque, se vogliamo rispondere a questa domanda, è vero, e perché Di Pietro è per il sì, ma che non solo Di Pietro. Insomma,
allora,
altri.
Questa riforma non incide solamente sulla separazione delle carriere, ma incide appunto sul sorteggio dell'organo di autogoverno e sulla costituzione dell'alta corte disciplinare. Su quello che pensa Di Pietro, francamente, mi trovi assolutamente impreparato. Di Pietro ha dato il via ad una stagione giudiziaria decisiva per l'Italia, impersonificava quello che era il super poliziotto, anche se poi comunque ha fatto o operato altre scelte. Non credo che poi, quando Di Pietro si pronuncia su questa riforma, lo fa sempre in maniera poco chiara. Io francamente non riesco neanche bene a comprenderlo, anche perché lui avanza anche dei dubbi sulla riforma, però mettendo sul piatto della bilancia le cose che ritiene maggiormente positive e assorbenti, propende per il sì. Sulla Costituzione non si dovrebbe fare questo tipo di ragionamento. La Costituzione va salvaguardata anche in onore, insomma, del sangue dei padri costituenti che è stato versato per scriverla.
Sì, io c'è un'altra domanda che, a meno che Carlo non vuole entrare su questo, però c'è un'altra domanda che fa un ascoltatore e dice: come faccio? Io odio il populismo, lo sapete, l'antipolitica, però qualcuno scrive questo e non è il solo. Come faccio a fidarmi se quelli che propongono la riforma hanno respinto in 3 anni 54 su 59 autorizzazioni a procedere, proteggendo di fatto i parlamentari? Io, da ignorante, penso che si vogliano proteggere dalla giustizia. Si vogliono proteggere dalla giustizia?
Prego. Però se l'autorizzazione a procedere non esiste l'immunità parlamentare come esisteva un tempo prima, Giacomo ha detto dopo Mani Pulite non è che siano state abolite le elezioni, non sono state abolite le elezioni ma è stata abolita l'immunità parlamentare che i padri costituenti di cui parlavamo prima avevano invece voluto proprio per salvaguardare l'equilibrio fra i poteri, per evitare che il potere giudiziario, o meglio l'ordine, lo ripeto sempre, i giudici non sono un potere ma dovrebbero essere un ordine, non sopravanzassero la politica con la possibilità di arrestare i suoi componenti, mentre invece questo baluardo che la Costituzione aveva voluto è crollato dopo Mani Pulite sull'onda della spinta dell'opinione pubblica. Quindi non è vero che di fronte agli errori non si cerchino almeno delle contromisure. Anche qui, quindi, come abbiamo visto, gli errori dell'ordine giudiziario nell'autoregolarsi, è legittimo immaginare che ci debbano essere delle contromisure. Detto questo, l'ascoltatore chiedeva perché vengono respinte le autorizzazioni a procedere e come possiamo fidarci. Ripeto, le autorizzazioni a procedere sono soltanto rispetto a determinate intrusioni probatorie sulla riservatezza dei parlamentari, richieste di intercettazioni dei parlamentari. Sì. Io penso che un ordinamento democratico sia corretto di massima che l'ordine giudiziario non possa intercettare i parlamentari, perché ne va chiaramente della tutela della sovranità popolare che i parlamentari rappresentano.
Quindi... Allora, sicuramente Carlo ha fatto la precisazione sulla magistratura, che è un ordine, non un potere. Sicuramente è un ordine giudiziario che esercita un potere, però, quindi su questo chiariamoci. Per quanto riguarda le immunità e le autorizzazioni a procedere, è singolare come coloro che oppongono l'impunità dei magistrati sono coloro che si trincerano dietro le immunità e le autorizzazioni a procedere. I parlamentari per Costituzione non possono rispondere per le opinioni date e i voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni. Qualsiasi ministro o presidente del Consiglio dei Ministri deve avere l'autorizzazione a procedere per affinché venga esercitata nei suoi confronti l'azione penale, tant'è vero che ne ha goduto sia Piantedosi che il ministro Nordio per il caso Almasri, e ultimamente si vuole anche estendere anche ad altri membri del governo come a capi di gabinetto. Le immunità servono per scongiurare il fumus persecutionis, non per tutelare la casta politica, cosa ben diversa rispetto a quello che si dice rispetto alla magistratura che ripeto risponde civilmente, anche se in via indiretta, penalmente e disciplinarmente del suo operato. Chi invoca questa riforma invece si trincera dietro schermi e schermetti dati dalle immunità e dalla autorizzazione a procedere che sono previste per Costituzione.
Allora, dobbiamo chiudere. Un'ultima cosa, proprio vi chiedo però una risposta telegrafica, anche se mi rendo conto che qui bisognerebbe parlare altre 6 ore. Però, sulle cosiddette fake news che ci sono state, no? Una sorta di debunking, a parte il fatto che molti ce l'hanno scritto, tra gli argomenti che spesso vengono associati al sì c'è quello che le principali nazioni occidentali prevedono questo tipo di separazione delle carriere. Allora bisogna capire se è vero o non è vero. Poi ci sono tanti altri se vince il sì i processi saranno più veloci, la malavita organizzata voterà sì, chi vota no è perché non si è mai trovato in un processo davanti a un giudice, chi vota no fa sì che la magistratura resti una casta. Allora, ci dite per favore, citandone uno, perché insomma tutti è impossibile, una roba su cui fare debunking la più grave secondo voi, e anche questo aspetto qua legato alle principali nazioni occidentali che prevederebbero appunto la separazione delle carriere. Prima l'uno e poi l'altro, telegrafici se possibile.
Allora, la principale fake news è... propagandata anche da Barbero, che per questo ha subito la censura dei social network, è che il governo nominerà i membri del CSM mentre invece la magistratura li sorteggerà. Allora, il governo non nominerà nessun membro del CSM, il Parlamento semplicemente voterà un elenco di persone, avvocati con tot anni di esperienza e professori universitari in materia giuridica, voterà un elenco all'interno del quale verranno sorteggiati i componenti non togati del CSM e dell'Alta Corte, peraltro con modalità che hanno sempre assicurato proporzionale rappresentanza di opposizione e maggioranza. Quindi non arriverà una pattuglia scelta di persone contro i magistrati, okay, al CSM, ma arriveranno sorteggiati dei soggetti che potrebbero anche per ipotesi appartenere per la maggior parte all'opposizione.
Perfetto, Giacomo?
Vorrei dire qualcosa in riferimento alla separazione delle carriere negli altri ordinamenti, soprattutto sì, europei. È vero, la maggior parte dei paesi europei occidentali ha la separazione delle carriere, però attenzione, un giudice può diventare PM e un pubblico ministero può diventare giudice in Francia o in Germania. In tutti i paesi occidentali in cui c'è la separazione delle carriere, il potere politico, il governo ha un potere nei confronti del pubblico ministero e quindi può indicare, può adottare delle direttive in tema di politiche di indagine e quindi non si garantisce quell'obbligatorietà dell'azione penale che nella nostra Costituzione è sancito all'articolo 112. Quindi attenzione ai paragoni. È vero che esiste la separazione delle carriere negli altri paesi, ma negli stessi paesi esiste un influsso e una incidenza della politica nelle procure, nel lavoro dei pubblici ministeri.
Bene, io direi che possiamo chiudere qui, dobbiamo purtroppo chiudere qui perché io invece continuerei ad ascoltarvi perché è molto molto interessante, magari raccoglieremo altre last minute, altre domande nei prossimi giorni, magari ve le girerò, ci manderete le vostre risposte magari con dei vocali se lo vorrete. Ringrazio Carlo Pecoraro, avvocato cassazionista attivo tra Roma e Napoli, che sa perché leggo sempre questa frase, attivo tra Roma e Napoli, mi piace così, non lo so, perché la prima frase
a Cassino
gli piace Roma, viaggiare
attivo a Cassino. Esperto di responsabilità penale medica, insomma, docente, autore di numerose pubblicazioni, e Giacomo Nappi, che ci ha parlato delle ragioni del sì, e Giacomo Nappi, magistrato del TAR Lazio, già giudice presso il Tribunale Penale, che ci ha raccontato le ragioni del no. Grazie,
grazie a voi.
Buon
grazie,
voto a tutti.
Invito, grazie.
E naturalmente poi ci rivedremo anche in altre situazioni, mi auguro, e vi chiedo insomma di rimanere a disposizione dei nostri ascoltatori qualora ci fossero altri dubbi, e ce ne saranno purtroppo, temo. Ma insomma, vedremo un po' quello che esce fuori. Buon voto a tutti, grazie. Chiudiamo il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani mattina. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.